Pronto?
Sì.
Buonasera a tutti. Riniziamo finalmente in presenza il Consiglio Comunale, che è una cosa importante, innanzitutto perché ci vediamo e riusciamo a confrontarci meglio, e secondo perché vuol dire che i dati sull'epidemia sono confortanti e quindi già questo è un aspetto positivo. E adesso darei la parola alla dottoressa per l'appello.
Allora, Vicinelli Giuseppe,
presente.
Lenzi Denis, Pizzi Maria Iolanda, Santoro Salvatore, metto assente poi, Barlotti Carmine, Mantovani Stefano, Lipparini Jessica, assente, Togni Clementoni Eleonora, Pignatti Gilberto, si sente, Scandellari Vittorio, Gavrini Francesca, Annicchiari Gualberto, Gaiba Marco, Assessori Esterni Serra Maurizio, Guazzaloca Maria Rita, Pia Enrico, Argenio Diana Upper, è assente, ha detto un po' che deve essere presente, ecco, giustificato.
Allora, ascoltatori, Barlotti, Mantovani, Gaiba. Oggetto numero comunicazioni, so che ce ne sono da parte dell'assessore Serra.
Allora, si tratta di due prelevamenti dal fondo di riserva che sono stati fatti dalla Giunta e che quindi sono poste alla ratifica del Consiglio. Il primo prelevamento è stato fatto con la deliberazione 55 del 1 giugno e riguarda un prelevamento che attiene al teatro per le manifestazioni che sono state fatte e sono in corso. Sono stati prelevati 4.550 euro per le spese di noleggio del palco e dei servizi che sono collegati al noleggio del parco e 50 euro per l'IRAP sul compenso del lavoro autonomo occasionale della stagione teatrale per un operatore. Quindi sono 4.600 euro. L'altro prelevamento riguarda l'assunzione di un assistente sociale che sostituisse un assistente sociale che si è dimesso e ha chiesto la mobilità per un altro comune e quindi non era previsto ancora la spesa perché di questa nuova assunzione e abbiamo prelevato dal fondo di riserva 10.890 euro che copre retribuzione e oneri accessori per il periodo in cui l'assistente sociale che si assumerà verrà in servizio.
Ci sono altre comunicazioni, interrogazioni, interpellanze?
Sì, se
Sì, prego.
una semplice richiesta, se non è stato già risolto il problema, perché sono stato interpellato da quel gruppo che gestisce un po' gli orti degli anziani, per la gestione del frascame, insomma, dei residui, delle rimanenze delle piante, quelle che vengono scartate. Loro adesso credo che dispongano di un paio di bidoni per l'organico, ma niente per quello che si chiama verde leggero. Per cui chiedevo se si poteva prelevare dalla riserva 200 euro no, sto scherzando. Chiedevo se si poteva consegnare un paio di questi bidoni qua, e così riescono a gestire in maniera anche corretta tutto quello che riguarda gli sfalci, l'erba e quelle cose lì che sono lì dentro, insomma. Se non è già stato fatto, perché io è una richiesta che feci già parecchio tempo fa.
Sai che non ti so rispondere perché so che è stato messo all'evidenza, però non so poi se è stato eseguito, però visto che è in programma un incontro con i rappresentanti degli orti, intanto domani mi accerto se poi è stata eseguita questa richiesta e altrimenti gli diamo, subito esecuzione e poi dopo insomma faremo un incontro così ci racconteranno anche se ci sono altri tipi di problematiche riguardo alla gestione degli orti. Buonasera dottoressa. Siamo all'oggetto numero 2, adesso ci sarà una serie di oggetti relativi ad APERSIR e alla tariffa puntuale e alla determinazione della tariffa, però sono oggetti diversi. Partiamo dal numero 2, presa d'atto del piano economico finanziario del servizio di gestione del rifiuto urbano 2021 deliberato da APERSIR, gestione territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, che è stata messa in data 14/6/2021. Do la parola alla dottoressa Bonfalco.
Allora, questo è un adempimento di legge, è una semplice presa d'atto, nel senso che le competenze del Consiglio sono solo prendere atto di quello che ha stabilito GeoVest e in collaborazione con Atersir e che verrà inviata a Brera. Quest'anno il PEF, ovvero il Piano Economico Finanziario per la tariffa per lo smaltimento di rifiuti, è pari a 1.097.708,24 più IVA. La norma prevede che naturalmente tutte queste spese devono essere coperte da entrate, quindi dall'entrata della tariffa dei rifiuti deve essere coperto questo importo. Poi quando parleremo della tariffa vi farò un dettaglio di tutti gli interventi che l'amministrazione intende fare per cannerare un po' l'aumento, che poi quest'anno non ci sono aumenti, però ci è data la possibilità di intervenire per il discorso del Covid, l'amministrazione ha inteso intervenire. Se avete domande, però questo è semplicemente una presa d'atto.
Ci sono domande, altrimenti poi gli altri due oggetti saranno sempre in materia di tariffe, ci sarà la possibilità. Comunque se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa. Allora mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano.
No, un attimo, se una presa d'atto come fa a essere in votazione?
Ah beh, va in votazione ugualmente, no? Non sono i primi.
Cioè, votiamo che prendiamo atto di una cosa.
Esatto.
Vabbè.
Il comune prende atto ma deve votare la presa d'atto. Lo so che anche quando ero in minoranza capitava che dovevo prendere atto. Vabbè. Non so. Chi è favorevole alzi la mano? Contrari, astenuti, nessuno, unanimità, per l'immediata eseguibilità, che favorevole? Contrari, astenuti, nessuno, una. È la terza, ma è la due della materia, tariffa corrispettiva puntuale, servizio smaltimento rifiuti, approvazione delle tariffe 2021. Prego, dottoressa.
Allora, per quanto riguarda il discorso delle tariffe corrispettiva puntuale per la Tari, la legge prevede che dal PEF di cui abbiamo parlato prima venga detratto il contributo che il Ministero dà per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti delle scuole, che pari a 4.122 euro, e che venga detratto anche da questo PEF l'importo dei contributi che vengono dati dalla Regione per il discorso dell'economia circolare. E quest'anno per questa iniziativa qua al Comune di Sant'Agata spettano 37.416 euro. Quindi questo fondo di incentivazione che la Regione riconosce appunto per il passaggio alla tariffa puntuale porta un beneficio quest'anno per 37.416. La cosa particolare quest'anno è che a causa del Covid è stata data la possibilità ai comuni di utilizzare una parte dell'avanzo che si è costituito l'anno scorso a seguito di trasferimenti statali non completamente utilizzati per diminuire appunto la tariffa rifiuti. E in più è stato stanziato quest'anno un contributo da parte dello Stato che per Sant'Agata Bolognese è 98.079 da dedicare tutto a favore delle utenze non domestiche che sono rimaste chiuse per l'emergenza Covid o che hanno avuto una riduzione dell'attività. L'amministrazione ha deciso che per diminuire il discorso della tariffa delle domestiche, applicherà 50.000 euro. Anche senza questo questa applicazione di avanzo, la tariffa quasi non aumenta, c'è un piccolo aumento, ma veramente poca roba, che pensiamo di togliere attraverso questa applicazione di avanzo per le famiglie numerose in case piccole, perché la tariffa puntuale, diciamo così, incide sul numero, soprattutto sul numero degli abitanti oltre che la dimensione della casa, mentre i 98.079 saranno destinati a tutte le attività produttive che sono rimaste chiuse. Per quanto riguarda queste due misure, compete, secondo il nostro regolamento approvato, alla Giunta decidere come applicare queste agevolazioni. In sede di Commissione poi è stato detto che naturalmente verranno condivise naturalmente con la minoranza, appena insomma riusciremo a fare e avere la sicurezza dell'importo, perché è sempre un importo comunque stimato. La scadenza che abbiamo inserito per il pagamento della tariffa puntuale è il 30 settembre 2021 la prima rata o unica rata, il 30 novembre la seconda rata e la rata a conguaglio da mettere successivamente, ma prima della scadenza della successiva rata del 2022. In sede di commissione abbiamo esaminato un po' gli effetti di questo nuovo sistema che sta partendo quest'anno e abbiamo visto che per quanto riguarda comunque le tariffe per le utenze non domestiche, quindi per le imprese, aumentano ma al di sotto del 10% e le utenze non domestiche hanno il diritto comunque a scalarsi l'IVA. Quindi, questo aumento, diciamo così, loro non ne risentiranno, ma perché potranno detrarsi l'IVA, diversamente dell'abitativo che insomma lo si pagava anche prima ma non ci se ne rendeva conto. Quindi un'agevolazione per le utenze non domestiche che si trovano a potersi detrarre l'IVA e a non vedersi aumentata anche loro in maniera cospicua questa tariffa. E vedremo poi come calmierarla ulteriormente. Anche qui ci sono domande? Sì. Sì, no, ho capito.
Perfetto, non ci beccherò mai. Volevo sapere quante siano le imprese che sono state colpite, allora, quanto ammonta l'importo per ogni impresa, se è già stato calcolato, immagino.
No, non l'abbiamo ancora calcolato, ma per il semplice fatto che la suddivisione delle imprese all'interno del sistema di tariffazione puntuale avviene attraverso cosiddetti cluster, ovvero dei raggruppamenti. E all'interno di questi raggruppamenti, non so, ci sono ristoranti e bar, oppure ci sono gli alberghi da un'altra parte, le imprese produttive tipo la Lamborghini, che senz'altro non saranno agevolate. E quindi, a seconda del tipo di attività, pensiamo di... adesso è un buon discorso ancora da fare, perché è stata una corsa disumana, anche perché le tariffe ce le hanno date 2 giorni fa. Quindi non siamo riusciti neanche a ragionare su che cosa agevolare. Per dire, il cinema ha un gruppo da solo. Quindi il tipo di attività è raggruppato, i tipi di attività sono raggruppati. Noi potremmo incidere con delle agevolazioni appunto per cluster. È chiaro che adesso non ne abbiamo parlato con l'amministrazione, ma senz'altro i bar, i ristoranti, penso le palestre e tutte le attività che hanno dovuto tenere chiuso, insomma, avranno comunque un'agevolazione. Poi, ripeto, è ancora a divenire, nel senso che la tariffa, la prima parte, scade il 30 di settembre. Il tempo che arrivi, la conferma che siano effettivamente 98.000 euro i soldi che ci danno e dopo decideremo come distribuire.
Ho capito, ma la domanda era relativa proprio alle imprese, che avrete fatto un monitoraggio anche prima di questo trasferimento rispetto alle imprese che sono state colpite durante l'emergenza Covid?
Noi abbiamo fatto un monitoraggio, nel senso che io ho già, anche l'anno scorso abbiamo fatto un discorso di agevolazione, se vi ricordate, sul discorso della parte variabile. Però l'anno scorso siamo riusciti a entrare proprio nel dettaglio, nel senso che abbiamo agevolato le attività che per codice Ateco erano rimaste chiuse. Quindi io mi sono andata a vedere tutte le attività e ho detto all'interno di quel cluster agevolo questa impresa perché Il decreto prevedeva che quell'attività era chiusa, ok? Quest'anno viene data più facoltà all'ente di gestirsi un po' meglio, quindi è chiaro che andranno questi soldi all'attività che più sono rimaste chiuse. Poi ripeto, sarà, adesso ne abbiamo parlato in commissione, ma penso non ci sia assolutamente problema, che condivideremo questi criteri, visto che sono anche di un impatto rilevante e sono anche 98.000 euro, quindi io ho pensato principalmente quello che ho detto, bar, ristoranti, avevamo pensato anche il discorso dell'ASP, che anche lei ha subito comunque delle ripercussioni belle forti, però la percentuale sul quale incidere non è ancora stata stabilita, perché dobbiamo stare a 98.000 euro, e proprio io non sono ancora riuscita a guardarci, onestamente. Abbiamo corso per approvare le tariffe, perché sono obbligatoriamente da approvare entro il 30 di giugno, che si dica in giro che arriva la proroga, eccetera. Per cui per adesso approviamo le tariffe, per adesso approviamo comunque che l'amministrazione mette 50.000 euro sulle tariffe domestiche, in maniera da agevolare anche loro e non solamente le tariffe non domestiche, e poi applicheremo il fondo quando avremo la certezza dell'importo alle non domestiche, poi voglio dire, si condividerà a chi viene dato che cosa, perché sarà una percentuale sia sulla parte fissa che sulla parte variabile, anche perché Geove ci ha proprio chiesto questa cosa qui. Loro non riescono a intervenire sul singolo soggetto, ma sul gruppo, quindi bisogna vedere all'interno di quel gruppo chi c'è e che cosa riusciamo a dare. Adesso ripeto, non abbiamo neanche affrontato proprio c'eravamo ripromessi di trovarci, ma non abbiamo avuto il tempo di farlo, essendo arrivati 2 giorni fa le tariffe. Mi fa molta fatica a dire do il 50, do il 70, do il 30, do il 20, do il 10, se ancora non ho avuto il tempo proprio di guardare.
Ma non mi perso che fosse questa la richiesta, comunque la richiesta era un'altra, cioè non era tanto tesa sul discorso della percentuale, quella lì verrà, capiamo benissimo che verrà successivamente. Se si aveva già un'idea di quante aziende potevano avere diritto più o meno a questo tipo di agevolazione, considerando che qua stiamo parlando del 2021 comunque, o ancora del 2020.
2021,
quindi quelle attività che durante dall'inizio del 2021, quindi dal 1 di gennaio, a oggi hanno subito una chiusura forzata. Ecco,
non
diciamo
sono ancora
così
riuscita a guardarlo. Abbiamo confrontato l'elenco, ma quello che ho fatto vedere a voi in sede di commissione l'avevo visto 5 minuti prima, quindi non ho avuto neanche il tempo di vedere chi c'è dentro a quei raggruppamenti.
Adesso questo verrà fuori, poi spero che comunque
ce lo
comunicherete in sostanza. Volevo fare un altro commento più generico, visto che appunto abbiamo avuto modo di vedere le tariffe e anche qualche confronto, devo essere sincero, dell'impatto che succede per ogni singola, chiamiamolo cluster, ma io ho sempre definite categorie, che sono le categorie o utenze domestiche o non domestiche. Noi, cioè almeno io ho verificato, ho rilevato che c'è una riduzione anche abbastanza consistente nella tariffa generale, senza ancora l'applicazione di quelle agevolazioni che diceva la dottoressa. Per cui, cioè, vedo che c'è una riduzione, ma ripeto, piuttosto consistente. Non tanto sulle aziende non domestiche, però per effetto di questa faccenda qua dell'IVA hanno comunque una riduzione che può essere valutata tra il 6 e l'8%, mentre le utenze domestiche hanno una riduzione più alta, anche abbastanza. Cioè, poi sapete che la fattura dei rifiuti non è molto alta, per cui uno non è che si possa aspettare delle centinaia di euro di riduzione, però qualche decina di euro una famiglia se le può tranquillamente, quest'anno se le può tranquillamente aspettare. Per cui, insomma, voglio dire, il risultato, considerato anche che presumo perché queste informazioni non le ho viste, non le ho rilevate nelle varie documentazioni. Presumo che ci sia anche un aumento, un miglioramento di quello che è la raccolta differenziata e soprattutto quella che viene considerata come l'avviamento al recupero o al riciclo. Presumo che sia così, perché altrimenti tutto quello che stiamo facendo poi probabilmente non si giustificherebbe, anche
in
perché
effetti, l'obiettivo è quello, in effetti.
Il discorso fondamentale è quello lì. Poi se questo qua coincide anche con una riduzione di costi, ben venga, cioè voglio dire, alla fine tutto è valutabile in maniera estremamente positiva da quel lato lì. Non si capisce molto molto bene da quello che sono le teorie, ma quello non credo che dipenda dalla dottoressa, ma da quello che hanno mandato gli ex compagni e colleghi di compagni d'ufficio e colleghi di Geovest. Mancano alcune informazioni per la verità,
oggi,
però
oggi Scandellari, non so se l'ha visto, ha mandato una relazione in cui c'era il discorso dei volumi, come lei chiedeva.
Sì, okay. Allora,
i cluster però sono i raggruppamenti all'interno delle non domestiche. Io le chiamo cluster perché sono proprio dei gruppi, non è domestiche e non domestiche.
Ma sono proprio le categorie che vanno da 1 a 30, poi ce ne sono.
Va bene.
Io le ho sempre chiamate categorie per quello lì.
Si chiama cluster. È anche vero che abbiamo detto che questo effetto c'è quest'anno. Ma abbiamo detto anche in commissione che c'è da aspettarsi forse una sorpresa prossimo anno per effetto della deassimilazione. Quindi,
ecco, volevo proprio arrivare a questo discorso qua, perché l'effetto della deassimilazione potrebbe provocare qualche, diciamo, non dico danno, però sicuramente qualche problema agli effetti tariffari. Allora, il discorso è questo qua. Un'informazione che ve la do lì, insomma, che le aziende all'interno dell'ambito Geovest, non so Sant'Agata, ma all'interno dell'ambito Geovest, quindi negli 11 comuni che hanno fatto la richiesta di assimilazione, non arrivano a 50 in tutta Geovest. Per cui ci devono pensare un attimino a chiedere anche della deassimilazione, comprese anche aziende che potrebbero provocarci dei problemi abbastanza grossi, tipo la Lamborghini. Se la Lamborghini chiede la deassimilazione, qualche problema e qualche effetto deleterio sulle tariffe potremmo aspettarcelo, questo è innegabile. Il problema è che hanno verificato che probabilmente non gli conviene poi neanche così tanto chiedere la deassimilazione, per cui possiamo aspettarci dei problemi, ma non poi così tanto, insomma.
Scandellari, però le 50 aziende di cui lei parla sono quelle che hanno chiesto l'uscita dal servizio pubblico, ovvero che si troveranno a non pagare la parte variabile ma pagheranno la parte fissa. La deassimilazione è tutt'altra cosa. La deassimilazione vuol dire che le aree produttive che adesso subiscono semplicemente una riduzione hanno diritto a un'esenzione. Ancora nessuno sa di questa cosa qui, ma è una bomba che probabilmente esploderà. Allora, come abbiamo detto in commissione, Geovest ha ritenuto non affrontare quest'anno questo tipo di problema, speriamo che non ci sia un grosso effetto, speriamo davvero, potrebbe esserci il prossimo anno, ovvero uno spostamento delle tariffe dalla parte non domestiche, spostare una parte del peso della tariffa sulle domestiche, ma lo affronteremo il prossimo anno, è inutile preoccuparsi prima del tempo, vediamo un attimo cosa succede.
Posso, Beppe?
Ma io non vorrei dare l'impressione di enfatizzare troppo il punto, l'importanza, secondo la mia opinione, del punto che andiamo a votare. E francamente, fossi io nell'amministrazione, cercherei di rendere pubblica a partire da questa sede una valutazione, poi chiamiamola come vogliamo, politica di servizio verso i cittadini o quant'altro, nel senso che, stando proprio all'esenziale, quindi esprimere un concetto molto in modo molto schematico, noi dovremmo dire, credo con piena soddisfazione da parte di tutti, che le chiamiamole così ad essere generosi, le tante preoccupazioni che anche in diversi cittadini esprimevano, ahimè, sulla base di evidentemente di elementi di disinformazione rispetto all'avvio della raccolta con tariffa puntuale, nella sostanza noi misuriamo un impatto, così come è avvenuto negli altri comuni, perché non dimentichiamo che Sant'Agata, insomma, si aggiunge a tanti comuni che sono già partiti, altri ne arriveranno, no? Ne parlavamo anche l'altra sera, ieri sera in commissione, e quindi questo modello, diciamo così, è un modello che funziona sia da un punto di vista qualitativo che soprattutto per l'impatto che ha anche sul piano tarifario. Dopodiché, le ultime due osservazioni sono le seguenti. Per quello che ci riguarda, noi salutiamo con soddisfazione il fatto che, grazie alle residue disponibilità di risorse fonte governativa Covid, c'è la possibilità di calmierare qualcosa che è già molto calmo, diciamo così, i 50.000 euro di cui sopra, piuttosto che l'altro fondo, ancora da confermare, comunque la cui entità sostanzialmente dovrebbe essere appunto attorno ai 98.000 euro, che servirà, come si diceva, appunto ad intervenire su quelle imprese che sono state colpite dal Covid fino a non poter svolgere le proprie attività. Dopodiché, quella che sarà, sarei molto cauto, sia da un punto di vista tecnico che politico, a prevedere chissà che cosa rispetto alla prossima futura partenza della cosiddetta deassimilazione. Quello che il messaggio che dovrebbe uscire, in modo unanime, noi voteremo a favore rispetto a questo punto, anche nei confronti dei cittadini, è che chi, ripeto, in buona fede, ha parlato a sproposito, attaccando peraltro anche l'amministrazione, quindi, come dire, facciamo anche la parte, cioè ha parlato a sproposito. E purtroppo succede spesso, e purtroppo, quindi diamo un messaggio positivo perché è basato su dei fatti concreti, su dei fatti reali, insomma, ecco.
Bene, grazie Marco del tuo intervento e anche degli interventi precedenti. A questo punto io metterei in votazione chi è favorevole alzi la mano. Contrari, astenuti, nessuno, unanimità, con l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari, astenuti, nessuno, unanimità. Oggetto numero 4, approvazione del regolamento della tariffa rifiuti corrispettivi al... Devo cambiare anche gli occhiali, comincia ad essere una gradazione troppo bassa a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 116 del 2020.
Allora, anche questo è un adempimento di legge, ovvero deve essere fatto, a mio parere, entro il 30 di giugno, ed è il regolamento che recepisce questo decreto della deassimilazione di cui parlavamo prima, ovvero di questa innovazione che è intervenuta a livello legislativo, che toglie la definizione di rifiuto assimilato. Il regolamento non fa altro che recepire questa cosa, ovvero sostanzialmente le cose principali sono che le imprese, ma anche i privati, potrebbero scegliere di conferire all'esterno del sistema pubblico, ma questo non le, cioè, farebbe sì che pagherebbero comunque la quota fissa. La quota fissa, non pagherebbero la quota variabile. Nel regolamento abbiamo detto che comunque devono comprovare che conferiscono all'esterno e dimostrare che lo fanno, perché altrimenti ci troviamo rifiuti dappertutto, e questa è una delle novità. La seconda novità è appunto quello della deassimilazione delle aree produttive, ma vedremo cosa succede, ovvero le aree produttive potrebbero trovarsi a avere un esonero più alto rispetto ad adesso, Un'altra innovazione è il fatto che gli agriturismi se condotti direttamente dal proprietario terriero con l'attività, insomma, così, sono esentati al pari delle attività agricole. Sostanzialmente le cose più grosse sono queste, e questo regolamento non fa altro che recepire queste innovazioni.
Sono domande? Prego, Vittorio.
Ma no, niente, è solo che in realtà gli ho dato una scorsa abbastanza in fretta di tutto il regolamento, che sono poi il regolamento dell'IFE, ovviamente. Rimane soltanto il dubbio per quanto riguarda, lì mi sono consultato con i miei ex colleghi, anche se oggi erano in sciopero, della verità, per cui l'avevo fatto qualche tempo fa, sulla faccenda proprio degli agriturismi, perché l'agriturismo ha, d'accordo, una particolarità che è un'attività legata all'agricoltura, è il discorso del servizio che viene poi a ricevere l'agriturismo, perché se viene ritenuto come produttore di rifiuti dell'attività agricola, avrà tutto l'agriturismo, compreso un ristorante, l'albergo, quello che c'è, legato alla famiglia che detiene, per cui la cosa stride un bel po', stride su questa faccenda. Cioè, faccio un esempio, un agriturismo che ha un ristorante che tiene aperto quei 4-5 giorni alla settimana, se ovviamente viene considerato come improduttivo, passatemi questo termine qua, non potrà avere il servizio se non legato alla famiglia, magari di 2 o 3 componenti che sono all'interno della famiglia dell'agriturismo. Per cui qualche perplessità ce l'abbiamo, ma anche l'ANCI ad avere delle perplessità su questa cosa qua, ha delle grosse perplessità su questa faccenda. Per cui questo discorso dell'agriturismo è ancora un po' una nebulosa, in sostanza. Nient'altro, per cui va bene, poi in ogni caso nel regolamento è scritto in maniera anche diversa, per cui va anche bene, insomma.
Devo dire che per adesso Sant'Agata di agriturismo che fa il ristorante non ne abbiamo, quindi per adesso non abbiamo. Bene, se non ci sono altre domande lo metterò in votazione. Chi è favorevole? Contrari, astenuti, nessuno, unanimità, per l'immediata eseguibilità, che è favorevole, contrari, astenuti, nessuno, unanimità. Oggetto numero 5, variazione al bilancio di previsione 2021-23 e applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2020. Prego, dottoressa.
Allora, anche questa delibera su cui abbiamo parlato in commissione comporta il discorso dell'applicazione di 50.000 euro di cui avevo parlato prima a favore della Tari per le utenze domestiche, del finanziamento dei centri estivi, in particolare 10.000 euro in più sulla disabilità per garantire il numero degli educatori rispetto al numero dei bambini, quindi altri 10.000 euro che abbiamo preso da quello che era il residuo fondone Covid, in maniera da riuscire a garantire l'assistenza prevista naturalmente dalle normative regionali, che a causa del Covid sono molto ristrette, e quindi si è pensato di finanziare ulteriormente questa attività, cioè quindi soprattutto centri estivi. Un'altra cosa molto importante che abbiamo finanziato, se vi ricordate, avevamo destinato nel Consiglio Comunale 400.000 euro alle piste ciclabili, e a seguito appunto del fatto che la città metropolitana ha riconosciuto il progetto presentato da San Giovanni anche per conto nostro della ciclabile sulla provinciale, destinatario di un contributo di 650.000 euro. A seguito di questa decisione si è deciso di contribuire naturalmente pro quota, quindi circa un 40% per circa 260.000 euro. Quindi per adesso c'è l'applicazione dei 260.000 euro, in maniera che comincino a partire, diciamo, tutte le attività propedeutiche poi a fare la ciclabile. La legge impone che ci sia già il finanziamento, per cui per il momento abbiamo messo i 260.000 euro, poi vedremo un po' che cosa succede. Altre variazioni importanti su questo, su questa variazione è piccolina, diciamo così, le cose più importanti sono appunto il discorso del centro estivo, che abbiamo finanziato più ampiamente rispetto a 2 anni fa, non l'anno scorso, perché anche l'anno scorso è costato parecchi soldi, e uno spostamento di risorse anche per aggiustare, diciamo così, nell'ambito del personale, per cercare di far venire il personale a tempo determinato, dei comandi, quindi sistemazioni contabili tutto sommato. Poi se avete domande anche qui.
Ci sono domande? Prego, Vittorio.
Soltanto una considerazione, visto che una di queste variazioni qua riguarda una cosa che siamo stati chiamati anche per come informazione come gruppo di minoranza, che riguarda appunto la pista ciclabile che partirebbe da Sant'Agata e arriva verso San Giovanni, dove noi appunto abbiamo espresso anche dietro l'accordo che con il sindaco stesso e con anche l'ufficio tecnico di Sant'Agata, che fosse realizzata in una determinata maniera, quindi sul lato nord della provinciale, lato nord, e arrivare per collegarsi poi a quella che è già esistente sulla via San Bernardino. Se ovviamente se fosse fatta così, secondo noi sarebbe il non plus ultra, cioè la somma, proprio il raggiungimento di uno scopo anche abbastanza rilevante per quanto riguarda i cittadini di Sant'Agata, che allo stesso vogliono recarsi a San Giovanni in bicicletta in sicurezza o in stazione o anche da qualsiasi altra parte, per cui è fondamentale che la pista, al nostro modo di vedere, venga, la pista ciclabile intendo, venga realizzata in quel criterio lì, in sostanza. Poi il resto va bene, cioè il fatto che non era ancora sicuro che fossero 260.000 euro, adesso me lo stai confermando, quindi è stato accettato il 60-40. Va bene. No, va bene, adesso quando si avranno notizie più certe. Ciò non toglie che ne avevamo ipotizzate anche altre piste ciclabili all'interno del territorio di Sant'Agata, spero che comunque proseguano perlomeno almeno gli studi di fattibilità e compagnia bella, insomma, per vedere se si può realizzare tutti questi collegamenti, compresi anche con Nonantola, con la partecipanza di Nonantola. A tal proposito, le partecipanze so che sono in collegamento fra di loro per poter, compresa anche San Giovanni, credo addirittura che vogliono fare una linea, adesso soltanto sulla carta, non so neanche dove potrebbe essere realizzata, però insomma qualche movimento c'è da quel lato lì, per cui ne siamo abbastanza contenti, ecco, diciamo così, che qualcosa si muova. Ciò nonostante, ovviamente, detto questo, è una variazione di bilancio. Adesso noi non possiamo essere contrari a questo, una variazione di bilancio che comporti anche una cosa del genere, perché appunto è una di quelle proposte che avremo noi. Adesso, per quanto riguarda me, cioè me stesso, il mio sarà un voto di astensione, ma le motivazioni sono abbastanza implicite in questa cosa qua, per cui pur trovando delle positività all'interno di questi movimenti delle variazioni di bilancio, quelle che ho detto poi in particolare, però siccome credo che si debba votare complessivamente, non mi asterrò, ecco, insomma gli altri sono liberi di fare quello che ritengono opportuno.
No, per completezza di informazione, perché quando ci eravamo visti era arrivata la richiesta di una risposta entro 2 giorni, se vi ricordate, avevamo dei tempi nostri etti di più, e dopodiché abbiamo incontrato, come avevo detto il giorno dopo, sia il sindaco che la responsabile dell'ufficio tecnico comune di San Giovanni, e praticamente, allora, per quanto riguarda poi il pezzo che dovrebbe collegare con via San Bernardino, non era compreso nel progetto, perché il progetto del finanziamento, come avevamo detto, era solamente sulla provinciale.
loro l'hanno trovato comunque una proposta interessante, anche perché andrebbe a risolvere un loro problema di camion che escono da una strada, e quindi loro hanno detto: ah, che bella idea, perché potremmo risolvere anche noi un problema. Però naturalmente non è in questo progetto, perché il progetto è sulla provinciale, perché il finanziamento avviene lì. E diciamo che il tratto che è stato preso in considerazione va dalla rotonda San Cristoforo alla rotonda di San Giovanni in Persiceto. Questo è il pezzo che è stato preso in considerazione. Però l'importante di questa cosa nell'incontro è il risultato di non perdere questa possibilità, al di là del fatto delle perplessità che comunque è giusto anche avere per vari motivi, però come dicevamo l'ottimo è nemico del bene. E la cosa importante è che i finanziamenti che arriveranno anche in relazione a già progetti definitivi, perché mettiamo il caso che la convenzione con San Giovanni per qualche motivo salti, che quindi noi non abbiamo diritto più a questo finanziamento, però abbiamo fatto il progetto esecutivo, è fondamentale per accedere a degli eventuali altri contributi che dovrebbero arrivare, perché se non c'è il progetto definitivo i contributi non te li danno. Quindi anche nell'ipotesi peggiore, che poi non si riesca a fare, abbiamo un progetto che ci fa accedere sicuramente a dei fondi che verranno, ma se riusciamo a partire siamo avvantaggiati rispetto ai progetti, perché San Giovanni diceva che vengono finanziati dei collegamenti che hanno già la possibilità di essere strutturati, cioè se arriva un finanziamento che ci collega con Nonantola, devo dire: ma San Giovanni è collegata con Sant'Agata prima di collegare Sant'Agata con San Giovanni? Se vogliamo fare il collegamento con la ciclovia, avete già la ciclabile che vi porta da qua a là? Perché devono completare dei circuiti. Allora, se noi facciamo dei circuiti anche non definitivi, ci è comunque d'aiuto per accedere a dei fondi che arriveranno per completare i circuiti che sono già in essere per collegare poi Bologna con Nonantola, con Modena, Sant'Agata con la ciclovia tramite la Crocetta. Arrivano se già hai dei collegamenti che ti dicono: ma voi le stazioni di San Giovanni avete un collegamento, riuscite? Perché le domande che faranno nei bandi è questa: qual è, com'è lo stato dell'arte? Siete già partiti, avete già qualcosa su cui possiamo partire, allora è molto più facile accedere. Almeno così diceva San Giovanni, che è molto più attenta, anche perché ha un ufficio tecnico diverso dal nostro, perché, date le dimensioni, loro rimarcavano molto l'importanza di avere già questa cosa per non perdere le opportunità che arriveranno, perché questi soldi che arrivano dall'Europa, molti verranno impiegati proprio sulle ciclabili, e quindi noi dobbiamo essere attrezzati da non poter dire: no, non abbiamo il progetto, no, non abbiamo il tratto che ci collega. Quindi questo è importante, la cifra non è di quelle spropositate, perché sono 260.000 euro su un progetto di 1.300.000, per noi su un progetto di 1.300.000, diciamo che insomma partiamo già con dei presupposti. Aver riconosciuto che la percentuale è 59, perché 59-41 era poi alla fine, abbiamo detto facciamo conto pari, però vabbè, potrebbe essere 59-41, anche questo è un passo in avanti, perché all'inizio la proposta di San Giovanni era 50-50, e direi insomma che ci stiamo avviando. E poi rimango dell'idea, come voi concordate con me, che aver fatto una ciclabile su via San Donino e via San Bernardino era una vera ciclabile perfetta, però lì non ci sono i fondi, non ci sono le possibilità, San Giovanni non ci sente farla lì, per una ciclabile con San Giovanni abbiamo bisogno per forza di San Giovanni, non possiamo fare una ciclabile che arriva solo alla Zena e poi dopo in avanti non c'è più, insomma. Quindi con questa si può partire, insomma. Prego Marco.
A scanso di cui tutto il gruppo si esterrà su questo oggetto, perché abbiamo parlato anche del punto precedente di stanziamenti, prima parlavamo della raccolta dei rifiuti, insomma, no? Quindi ovviamente abbiamo già espresso il nostro voto favorevole, nello specifico, ma essendo voi mi insegnate, insomma, la variazione di bilancio, un intervento più complessivo. No, io colgo l'occasione, me la cavo in 30 secondi, per dire questo, sui 260.000, no, destinati alla ciclabile di via Modena, che non alla fine ovviamente non si poteva dire certamente no ad un contributo che copre il 50% di quell'investimento da parte della regione. E beh, al di là della particolare sensibilità, insomma, della regione Emilia-Romagna su questi aspetti, sul tema della mobilità sostenibile, c'è da prevedere, credo che non ci voglia un fenomeno prevederlo, che con il lavoro della regione assieme alle possibilità presumibili, insomma, che ci arriveranno dai fondi che l'Europa destinerà all'Italia, ci saranno delle altre opportunità, quindi voi su questo, insomma, poi avete avuto anche un incontro naturalmente aderiamo. Ecco, io coglierei l'occasione, perché credo sia una richiesta sensata, Beppe, per appunto chiedere di dare una accelerazione ai lavori del famoso tavolo che alla fine poi sostanzialmente si è riunito una volta, se non sbaglio, anche per la regione di cui sopra. Cioè, io capisco il ragionamento che tu fai, no? Dice, è inutile poi che noi, cioè, se noi facciamo il più bel progetto del mondo di collegamento con una ciclabile fra Sant'Agata e San Giovanni, e noi possiamo fare il più bel progetto del mondo, facciamo il nostro pezzettino, poi San Giovanni non aderisce. Però, secondo me, considerato che alla fine sostanzialmente del 21 possiamo dire che siamo a metà legislatura, e queste cose non è che si fanno in 3 giorni, dimostrare, guardatelo, lo dico, credo che venga colto il senso, insomma, ecco, dimostrare, quindi l'amministrazione avrebbe tutto l'interesse, che Sant'Agata, anche con il contributo della minoranza, è in grado di proporre un progetto articolato. Poi non voglio mica, anche qua non dobbiamo mica fare i fenomeni, quelle 3, 4, 5 cose che secondo noi sono utili e che guardano alla fine della legislatura e anche oltre, dopodiché è quello che non compete a noi e non dipende da noi, ci penserà qualcun altro a dire di no, ci penserà qualcun altro. Poi non mi interessa che sia l'amministrazione di Crevalcore, che magari è anche lì potrà essere coinvolta, piuttosto che quella di San Giovanni, però noi in un qualche modo dimostreremo che abbiamo un minimo di capacità di programmazione del governo del territorio in un'ottica di mobilità sostenibile, punto e a capo. Riguarda queste cose, riguarda più magari nello specifico il territorio del nostro comune e quant'altro. Quindi io chiederei un impegno, mi rendo conto, anche uno sforzo, perché a questo punto noi si utilizzi mesi da settembre alla fine dell'anno per provare di stringere su questo.
No, adesso infatti quando ci siamo incontrati noi avevamo una bozza che noi avevamo 2 giorni per rispondere, ma per dirti lì, e allora hanno avuto 5 giorni per farla. Quindi anche la Draghetti ha detto, io ragazzi, quando noi chiedevamo tramite anche Schicchetti delle notizie un po' più dettagliate, lei ha detto, ragazzi, mi ho fatto questo in qualche giorno, quindi non è che ho potuto fare. Però appena ci arriva una che adesso faranno un piano più dettagliato, che poi entrerà all'interno di una convenzione, appena l'abbiamo riuniamo il tavolo e lo studiamo, perché fino adesso quello che io ho avuto è lo stesso che hanno avuto loro quando ci siamo visti, non abbiamo avuto. Ah, generale, va bene. No, va bene. No, possiamo vederci, perché va avanti comunque il progetto di fattibilità sulla ciclabile. Sì, sì. Sì, sì, no. Adesso sentiamo come è messo il piano di fattibilità che è stato programmato, così dopo appena l'abbiamo facciamo, almeno se ci riuniamo abbiamo qualche documento su cui lavorare. Domani mi informo. Bene, allora possiamo mettere in votazione. Chi è favorevole, alzi la mano. Astenuti. Contrari, nessuno. Allora 4 astenuti. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole?
astenuti, 4 astenuti. Abbiamo l'ultimo oggetto, do la parola all'assessore Serra.
Questo argomento riguarda il rapporto con l'ASP.
Non l'ho letto. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 47 del 28/11/2020 ad oggetto determinazione in merito al trattenimento straordinario dei fondi a favore dell'ASP Seneca per il Covid. Una modifica.
Dunque, un breve antefatto perché è indispensabile per poi comprendere bene l'evoluzione delle situazioni. Per legge regionale le funzioni sociali sono competenza dei comuni. I comuni normalmente le esercitano attraverso le ASP, le aziende di servizi alla persona, laddove costituite. Questa è una prassi che consegue a una disposizione di legge che favorisce questa soluzione, disposizione di legge regionale. La titolarità comunque dei comuni delle funzioni sociali, ancorché esercitate dall'ASP, tant'è che sia per legge regionale che per statuto dell'ASP che ha recepito questa legge, nel caso di perdite risultanti dai rendiconti di gestione intervengono i comuni. Quindi lo ripeto questo concetto perché è indispensabile, la competenza è dei comuni, l'esercizio è dell'ASP. È andato tutto bene fino al momento del Covid. Nel momento in cui si è avuta la pandemia, uno delle categorie, degli aspetti delle istituzioni maggiormente colpite sono state le case di riposo, le CRA, gestite dall'ASP. Non soltanto le case di riposo, perché tutto il sistema dei servizi sociali è stato colpito dai provvedimenti collegati alla pandemia, i centri diurni, l'assistenza domiciliare, cioè tutto il mondo del sociale o del sociosanitario, come peraltro tutti gli altri, è stato colpito dagli effetti negativi della pandemia. Com'è finanziata l'ASP? È finanziata per legge regionale e per statuto essenzialmente dalle rette degli ospiti, sia di CRA, sia in assistenza domiciliare, centri diurni, dai contributi dei comuni integrativi di queste spese, che vengono ripartiti sulla base della popolazione residente in ogni comune, giustamente, oltre che per motivi di ordine sociale, perché si è insieme, tenendo anche conto che i comuni di Cavalcore, Persiceto e Sant'Agata al momento della costituzione dell'ASP hanno portato maggiori quote di capitale, cioè maggiore patrimonio, perché hanno portato le CRA, mentre invece Anzola, Sale e Calderara non avevano CRA. Giustamente, essendo l'ASP comprensiva dei sei comuni, tutti i cittadini dei sei comuni hanno utilizzato e utilizzano le CRA indipendentemente dal fatto dove risiedono. Le CRA sono di tutti, insomma le hanno portate tra i comuni, ma tutti e sei ne fruiscono a parità di condizioni per i propri cittadini. Bene. È arrivata la pandemia, la Regione, lo sapete quanto lo sappiamo noi, ha adottato una serie di restrizioni sui centri diurni, in particolare però sulle CRA. Sono stati chiusi i posti, sospesi gli ingressi, fatti gli isolamenti all'interno delle CRA, utilizzati, comprati gli strumenti di sanificazione, aggiunto il personale infermieristico per garantire un'assistenza infermieristica anche notturna, mentre invece in condizioni normali questo non è previsto. Insomma, l'ASP ha incontrato una serie di spese e di minori introiti, perché non coprendo i posti è evidente che non entravano le rette, quindi maggiori spese, minori introiti, si è trovata a metà dell'anno circa a fare una rendicontazione della situazione e aveva uno sbilancio d'esercizio intorno a metà anno, fino a settembre, calcolato in 1.420.000 euro. Va tenuto presente che le disposizioni regionali, che che hanno limitato, chiuso gli ingressi, sospeso tutta l'attività di carattere ordinario, aggiunte i costi della disinfestazione personale e quant'altro, non sto a ripeterlo, la Regione le ha impartite direttamente all'ASP, non le ha impartite ai comuni, il che i comuni non hanno, cioè, hanno manifestato questo disallineamento, perché la competenza è mia, pago io quando ci sono le perdite e tu dai le disposizioni al gestore. Comunque così è andata, non è stato dal punto di vista istituzionale un bel comportamento. Bene. Lo statuto dell'ASP prevede che l'intervento dei comuni soltanto ed unicamente al momento dell'approvazione del rendiconto, l'articolo 41 dello statuto, ma è la legge regionale stessa che dice così, i comuni garantiscono le perdite. Quindi l'intervento dei comuni è previsto in due modi e due tempi. All'inizio, quando dà un contributo per tutte le attività che richiedono una funzione sociale, le case famiglia, i minori che vengono ricoverati nelle case famiglia, l'assistenza domiciliare, insomma, tutto quello che viene programmato. Per le ASP non c'è intervento dei comuni, c'è un intervento dei comuni a finanziare una parte degli ospiti che per condizioni di ISEE non sono idonei a pagare la rete. Comunque sostanzialmente c'è un finanziamento all'inizio dell'anno basato sulla popolazione residente per integrare tutte le attività extra ASP. E poi c'è un finanziamento alla fine dell'anno qualora l'ASP dimostri una perdita. Però a metà anno ci si è trovati, l'ASP è venuta ai comuni e ha detto: ragazzi, io ho 1.420.000 euro di disequilibrio di gestione, non ho i soldi, bisogna che i comuni intervengano, perché non ho altro riferimento se non i comuni. La Regione avrebbe forse poi dopo garantito dei bonus se e quando sarebbero stati organizzati, definiti, approvati. Però nel frattempo tutti i giorni l'ASP aveva i fornitori, aveva il personale da pagare, aveva tutto quello che serve per gestirlo. I comuni sul momento hanno avuto qualche perplessità, nel senso che dice: ma come faccio io a darti dei soldi? La legge non prevede, dice proprio l'equilibrio di gestione deve essere fatto con quello che ho detto prima, non con l'intervento dei comuni. I comuni intervengono solo a chiusura d'esercizio, presenza di perdita approvata. Come faccio a darti dei soldi? Ma non posso neanche darteli, perché ancorché la Regione l'abbia detto te, la competenza è mia, il servizio sociale è in capo ai comuni, tu lo gestisci. Bene, ci siamo trovati e come assemblea dei soci e come comuni abbiamo detto: vabbè, ti diamo un trasferimento, perché siamo in corso d'anno, non sappiamo quando sarà la perdita, la Regione potrebbe intervenire, quindi la perdita e l'obbligo che hanno i comuni di finanziarti lo vedremo quando siamo in maggio dell'anno successivo, però intanto tu ne hai bisogno adesso. Voi vi ricorderete, perché l'abbiamo fatta insieme, è stato disposto un trasferimento di 1.425.000 euro circa. Ecco, il punto qual è stato? Che non prevedendosi un finanziamento in corso d'anno a carico dei comuni, è stata considerata come una perdita. Il Comune di Sant'Agata non era d'accordo. Comunque, è stato battezzato questo trasferimento di 1.425.000 euro, è stato battezzato come trasferimento straordinario, con impegno alla restituzione nel momento in cui la Regione avesse deciso di, come ha fatto per tutte le altre imprese, le altre aziende, di finanziare anche l'ASP per i disequilibri economici derivanti dalle sue disposizioni in tema di Covid. Va bene. Il tempo è passato. In corso d'anno la Regione qualche intervento lo ha fatto, tant'è che quando siamo arrivati in prossimità della fine dell'anno l'ASP ha riconvocato l'assemblea dei soci e ha detto: guardate, con gli interventi che ha fatto la Regione quel disequilibrio di 1.425.000 euro si è ridotto a 800.000, perché la Regione è intervenuta con delle risorse. Ha detto: va bene, allora prendiamo indietro almeno i 600.000 euro che ti abbiamo dato come trasferimento straordinario, 1.400.000 meno 800.000 era 600.000. Però nel frattempo, eravamo verso la fine dell'anno, l'ASP doveva approvare il bilancio 2021. Allora abbiamo fatto questo ragionamento, vabbè, devi approvare il bilancio 2021, la legge non prevede che si presenti un bilancio in perdita, non si può presentare un bilancio di previsione in perdita, gli 800 che ti servono ancora, come abbiamo detto, per chiudere la gestione 2020, questo trasferimento te lo lasciamo, non ce li dai indietro, è stata sofferta per la decisione, adesso la semplifico molto, se no è troppo lunga. I 600.000 euro che dovresti restituirci, questo trasferimento che ti abbiamo dato, lo utilizzi per pareggiare il bilancio di previsione 2021. E così è andata. Quindi sono rimasti battezzati, definiti trasferimenti straordinari, 800 sono rimasti per chiudere il 2020 e 600 per pareggiare il bilancio di previsione 2021. Quando ci siamo trovati all'Assemblea dei Soci per approvare il rendiconto 2020, che secondo il Comune di Sant'Agata avrebbe dovuto contenere la restituzione degli 800.000 euro complessivi, no, fra i sei comuni, che erano stati dati come trasferimento, poi avrebbe dovuto, come dice la norma, chiudere in perdita e i comuni avrebbero ripianato la perdita secondo statuto e secondo legge. Quando invece l'Assemblea dei Soci si è riunita per approvare il consuntivo 2020, la deliberazione predisposta dall'ASP e approvata da tutti, tranne che da Sant'Agata, ha ridefinito quel trasferimento straordinario di 800.000 euro come contributi in conto esercizio, come se fosse uno di quei trasferimenti che ho detto all'inizio per finanziare tutte le altre attività. Solo qua sembra la stessa cosa, ma non è la stessa cosa, perché considerando gli 800.000 euro non come un prestito da restituire, che sarebbe rimasto in bilancio il debito, ma come contributi in conto esercizio, la perdita è sparita. Perché è servita, è stata considerata un'entrata di competenza di quell'anno e l'ASP ha chiuso con 3.000 euro, mi sembra di più. Insomma, la perdita non è risultata. Perché effettivamente, se tu battezzi quell'entrata come contributo, a vedere, quella è un'entrata del tuo bilancio e quindi, vabbè. Noi abbiamo votato contro a questa soluzione. Perché il mio detto, ma l'altro è anche perché. Perché se è un contributo con conto esercizio va ripartito in base alla popolazione, non va ripartito come se fosse una perdita in base alle quote di patrimonio dell'ASP. Quindi in base alla popolazione Sant'Agata avrebbe avuto debitata la metà di quello che ha dato. La delibera è stata approvata così e noi abbiamo votato contro, quindi con questa deliberazione si propone, adesso correggimi se qualche dettaglio tecnico si propone, va bene, l'avete battezzato contributi in conto esercizio, la maggioranza dei soci l'ha approvata, noi abbiamo votato contro, ma il consuntivo è approvato così. Però, definito in contributi in conto esercizio, allora però va ripartito fra i comuni sulla base dei criteri dei contributi in conto esercizio. Perché se no tu me lo battezzi contributi con esercizio, poi me lo ripartissi come se fosse una perdita, no. Quindi questa deliberazione dice, fa un po' la storia di tutta questa vicenda. Prende atto che il consuntivo è stato approvato in questo modo, con l'addizione contributi in conto esercizio, e quindi si propone con questa deliberazione di ridefinire la quota di partecipazione dei comuni coerentemente con l'addizione che appare nel rendiconto. Tu lo ripartisci in base ai contributi in conto esercizio, cioè in base alla popolazione, non in base alla perdita. Questo, non so se capisco che possa essere un po' contorta per chi non l'ha vissuta, però questo è il dato. Abbiamo un trasferimento definito dall'ASP con un titolo che comporta il riparto in conto popolazione, mentre invece è stato ripartito fra i comuni come se fosse la perdita, ma la perdita deve risultare dal rendiconto, quindi perdita non c'è.
Prova a sintetizzare.
Ho già chiuso.
Prova a sintetizzare.
con una determinazione. Noi abbiamo, no, è chiuso. Noi abbiamo delle quote maggioritarie rispetto agli abitanti riguardo agli altri comuni. Sant'Agata e San Giovanni, ad esempio, hanno il 58% delle quote dell'ASP, perché furono conferiti gli immobili. Conferì anche Crevalcore, però Crevalcore aveva un mutuo e l'ASP gli paga il mutuo, a noi nessuno ha previsto di pagarci un affitto. Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo anche perdere sul fatto che questa distribuzione, se poteva avere una logica all'interno di una ipotesi privatistica che prevede che nel caso ci sia degli utili vanno divisi in proporzione alle quote e nel caso in cui ci sia delle perde vanno divisi in proporzione alle quote. Qui siamo nel campo pubblicistico, per cui se ci sono degli utili non ti becchi niente, perché gli utili vanno ridistribuiti o per abbassare le rette per migliorare il servizio, che è anche logico. Quindi se c'è degli utili non prendi niente, se hai delle perde le paghi. Il criterio per me è andato invertito. Io ti conferisco e mi dai meno quote, perché mi dai meno debiti eventualmente da pagare. Non è che io ti do un bene e poi me lo fai anche pagare, oltre che ti allargo la possibilità agli altri comuni di far entrare. Però così è. E non entriamo nel dettaglio. Quello che sta dicendo l'assessore è: se noi applichiamo un principio, queste spese ci vengono addebitate in proporzione alle quote che abbiamo dell'ASP, quindi tantissimo rispetto agli altri comuni. Cioè paghiamo il doppio di Anzola che ha il doppio degli abitanti. Noi paghiamo il doppio di Anzola che Anzola ha il doppio degli abitanti di Sant'Agata. Se invece che applichiamo il criterio che diceva l'assessore, che è consono a quanto previsto dallo statuto, andiamo a dividere le perdite in relazione al numero degli abitanti. E quindi c'è una bella differenza, perché andandola a dividere per numero di abitanti come è giusto e come prevede, noi paghiamo quello che è giusto pagare. Conferiamo tante persone in base agli abitanti, tanto paghiamo. Perché altrimenti abbiamo l'assurdo che noi abbiamo dato la possibilità agli altri comuni di poter accedere alle nostre case protette e poi gli paghiamo anche la rata, perché abbiamo più quote. Avrebbe dovuto essere l'incontrario, però noi nell'ambito del sociale non è che possiamo stare a guardare troppo il campanilismo, vieni da Calderari paghi di più, vieni da Anzola paghi di più, però neanche che paghi di più Sant'Agata dopo che ha conferito. E allora quello che dice l'assessore è: noi chiediamo che venga applicato la quota da pagare, visto che non è una perdita, in relazione al numero degli abitanti e non in relazione alle quote che possediamo, perché se lo paghiamo in base alle quote che possediamo noi andiamo a pagare anche per gli abitanti degli altri comuni. Ho cercato di essere, poi insomma la materia è ostica, è un po' particolare, poi magari un modo di approfondire, però il ragionamento è questo: paghiamo in base agli abitanti, che è la logica che prevede anche la legge nel caso specifico, insomma. E quindi questa è la proposta che viene formulata, insomma. Non so se sono stato chiaro, cioè grazie, correggimi, sono cose più... Non è che noi appigliandoci a questo non abbiamo versato dei soldi e abbiamo lasciato il servizio scoperto, eh. Noi abbiamo capito la necessità e non è che diciamo no, ma perché dobbiamo pagare noi di più, noi abbiamo pagato, quindi... E abbiamo pagato, ripeto, molto di più di comuni che sono molto più grandi.
Noi ci troviamo, diciamo così, a discutere per la seconda volta, sostanzialmente, dello stesso oggetto. Perché è vero che a questo punto, per forza di cuore, mi viene voglia di dire, non è più in discussione l'entità del trasferimento e quindi il trasferimento straordinario, come viene definito, delle risorse di cui sopra. Adesso non sto a ripetere le cifre perché sono note. Tuttavia, se avete presentato questo testo, permesso che la ricostruzione di Maurizio va sempre bene ripetere, che è così, no, impariamo. No, ma c'è sempre da imparare, chi è che nessuno nasce imparato, perlomeno questa è la mia opinione. Tuttavia l'altra volta facevamo una discussione anche abbastanza accesa, perché allora era esplicita la richiesta di modifica dello statuto. Forse ci trovammo, non mi ricordo più se in ottobre, novembre, insomma, ecco, una roba del genere. Poi raggiungemmo, diciamo così, un punto d'incontro nella formulazione e ce la cavammo così. È corretto quello che dici tu, Beppe? Se io leggo e leggo in italiano quello che c'è scritto qua, non si chiede una modifica dello statuto con questa, no, poi so che l'intenzione è quella. Ecco, allora, noi, cioè, a partire dal punto 1, dentro al 1.400.000, dici?
Sì,
sì. Sì, sì, no, ma... No, ma è chiaro, se si applica il criterio delle quote, diciamo così, di partecipazione... No, ma mi è chiaro. Tuttavia... una cosa è chiedere al Consiglio Comunale, quindi per quello che c'è, questa è la nostra opinione, ovviamente, di pronunciarci sul fatto che è stato stanziato complessivamente quel 1.400.000 di cui effettivi e necessari sono stati per fortuna, perché poi mi fa anche piacere, adesso ieri sera in Commissione, ad esempio tu Maurizio questa sera hai detto che si è passati da 1.400.000, presumo, attraverso anche degli interventi, piuttosto che contributi anche da parte, no, qualcosa è arrivato anche dalla Regione. Tuttavia, anche per la discussione che abbiamo fatto l'altra volta, e a partire da quello che si dice nelle prime righe del punto 1, questo è un atto di indirizzo politico. Perché se tu mi scrivi al punto 1 di prendere atto delle decisioni assunte dall'assemblea dei soci di ASP Seneca, noi non vogliamo prendere atto, noi siamo d'accordo con l'indirizzo che è stato assunto lì. Nel merito e nello specifico, per quello che riguarda la chiusura del bilancio 2020, dopodiché poi si dice anche i 600.000 restano noi non è che per quello che contiamo niente ci interessa discutere, ecco, la dico così, non riteniamo opportuno che in questa delibera, quindi in questa occasione, non ci mettiamo a discutere sulla correttezza o meno, quindi il conto esercizio, quindi il tema dell'applicazione di quel criterio per il numero di abitanti o meno. Per noi la formulazione di questo partito di delibera va ben oltre il fatto prettamente contabile e quindi è una posizione che noi non
possiamo condividere. Dicendo che cosa? Dicendo che cosa? Perché la distinzione, Maurizio, è come dire, questa è la norma, cioè l'ASP è, agisce e opera per conto dei comuni, la responsabilità è dei comuni. Quindi se in quell'assemblea lì ci sono 6 comuni, d'accordo? E qua si fa presto a capire che non c'è un pregiudizio politico, perché San Giovanni, che non è amministrato da una compagine di centrosinistra, ha votato a favore con gli altri, quindi non è questo il nostro tema e la nostra posizione. A noi interessa che si trovi nell'ambito dell'assemblea, perché fa riflettere che tutti i comuni abbiano votato in un modo e Sant'Agata un altro. Noi siamo ovviamente per difendere gli interessi di questa comunità quando ci sono le condizioni per farlo, però vogliamo, come dire, essere partecipi di una discussione che non può essere che io voto così senza avere tutti gli elementi. Un partito di delibera che è profondamente politico, va bene al di là del 1.400.000, degli 800.000 e dei 600. Quindi, l'altra volta modificammo il testo della delibera e alla fine ci trovammo d'accordo. È evidente che se così è, noi non possiamo aderire con un voto favorevole, questo è pacifico.
Ma scusa, la domanda è, il percorso che porti a suddividere le spese in relazione agli abitanti è un percorso che voi condividete oppure no? Visto anche che i contributi arrivano in relazione agli abitanti, per cui ci troviamo il paradosso che un comune che ha il doppio dei nostri abitanti prende il doppio dei nostri fondi, delle nostre spettanze, e poi dopo io ne pago invece il doppio di quelle che ricevo.
Beppe, la risposta è molto semplice. Io non ti dico che sono in disaccordo. L'avete detto in mille salse, giustamente, c'è uno statuto, il problema del disavanzo dell'ASP non si è mai posto, è arrivato il Covid, quindi se ci sarà da sostenere anche una discussione, vedremo, però non potete chiederci.
No, ma non te lo posso neanche chiedere adesso, è chiaro che è una risposta che non si...
non puoi chiedermi in una seduta di un consiglio sera non abbiamo
però in linea di principio non mi sembra un ragionamento sbagliato quello di dire paghiamo in relazione a ciò che prendiamo, poi dopo è chiaro che una risposta non la puoi.
Da quando è che esiste l'ASP?
No, però questa è una cosa. L'oggetto di oggi però prevede un'altra cosa ancora, perché non è questo. L'oggetto di oggi è lo statuto in questo caso non è che andiamo a dividere in relazione a come abbiamo quantificato questi soldi. È la qualificazione che cambia.
Non è, cioè c'è sicuramente una questione politica, ma sulle carte, e noi dobbiamo guardare le carte perché la responsabilità contabile, le osservazioni del revisore sono sulle carte. È tutto vero quello che hai detto Marco, ma c'è un punto nella deliberazione che è scritto che è contraddittorio in sé, perché se l'ASP avesse tenuto trasferimenti dei comuni, no? Vabbè, nulla questo, non eravamo d'accordo, ma l'ASP ha scritto nel consuntivo, e c'è la delibera qui, che questi sono contributi in conto esercizio, quindi tu non mi puoi fare una deliberazione dicendo che è un contributo in conto esercizio e poi me lo ripartisci col criterio delle perdite. Noi la devo scrivere io, la mando io alla Corte dei Conti questa, perché tu, se tu non avessi cambiato, quando abbiamo discusso la prima volta, nessuno ha mai parlato di contributi in conto esercizio, abbiamo detto trasferimenti, tant'è che è stato ripartito col criterio della perdita. ma l'ASP ha scritto che i nostri soldi sono stati dati come contributi in conto esercizio, quindi tu li ripartisci con i criteri dei contributi in conto esercizio, non me lo scrivi in bilancio chiaro, che è un bilancio, c'è la responsabilità contabile, eh? Tu mi dici che io ti ho dato un contributo, io dico al di là dell'amministrazione, Maurizio, c'è una responsabilità del bilancio, eh?
È chiarissimo quello che dici. Sarà pur lecita, ma secondo me, adesso io per l'amor di Dio, parlo per noi. Quello che tu dici a noi ci fa ragionare, come dire, nel senso che in base allo statuto e a queste diciture tu esprimi una posizione, peraltro ancorata anche una preoccupazione legata poi alla correttezza.
Caspita,
benissimo. Allora, però la domanda sorge spontanea. Ecco le nostre riserve, per cui io ripeto, non potete chiederci su un argomento di questo tipo. La domanda sorge spontanea, però, perché se io seguo il tuo ragionamento e ne ricaviamo le logiche conseguenze, vuol dire che ci sono 5 comuni su 6 che stanno facendo un'operazione che sul piano della correttezza amministrativa è una scorrettezza, quindi o sono tutti dei, a prescindere dal colore politico, appunto, dei pazzi scatenati o degli incompetenti, per meglio dire.
È la prova che non è questione politica, perché
allora, di fronte ad una roba che ha una portata, proprio perché non la banalizziamo, è una portata notevole. Chiaro?
No.
Non è che su questo partito di Riverno possiamo esprimerci favorevolmente, no?
Certo.
Cioè, ecco, cioè, motiviamo, appoggiamo le scelte che abbiamo già fatto l'altra volta, lo confermiamo, appoggiamo le scelte che ha fatto l'amministrazione di Sant'Agata rispetto al ripiano, chiamiamolo così, del debito che si era accumulato, ma su questo, cioè, abbiamo bisogno di farlo
l'excursus ha un po' deviato quello che era l'oggetto principale, nel senso che l'excursus di come nasce l'ASP, le suddivisioni delle quote, hanno un po' sviato dall'oggetto, che in una deliberazione è stato scritto in una maniera dall'ASP e quindi deve essere conseguenziale la suddivisione, che è una cosa diversa da tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto un cappello forse troppo ampio. Volete 5 minuti?
30 secondi.
Siamo pronti. E avete una dichiarazione di voto?
Diciamo che l'intervento è stato abbastanza significativo su questo fatto qua. Adesso il nostro non sarà un voto contrario, ma non sarà nemmeno favorevole, per cui sarà un voto di astensione da quel lato lì, proprio perché secondo me nel testo della delibera non ci trova completamente d'accordo, ma effettivamente che ci sia necessità e bisogno di chiarire il tutto, su questo siamo pienamente d'accordo.
Grazie. A questo punto mettiamo in votazione chi è favorevole. Astenuti. Contrari nessuno. 4 astenuti per le mirate esigibilità, chi è favorevole. Astenuti. Contrari nessuno. 4 astenuti. Bene, era l'ultimo oggetto, io vi ringrazio. Tieni pure Marco, sì. Dottoressa.
Fine luglio. Ora il giorno preciso ancora non l'abbiamo. Sì, sì. Come al solito, sempre gli ultimi giorni. Non so se siete in ferie qualcuno. Perché sennò magari la
prossima volta.
Sì, perché sennò.
Ho già firmato. Ah, ok, sì, sì. Mi è arrivato già con lui e lui ha firmato. Perché veniva anche gli altri anni, ma essendo consigliere avevo dei problemi, perché diceva il consigliere. Adesso non è più consigliere. Già firmato. Già firmato. Ciao, grazie. Ciao, ci vediamo sabato allora. Thank you.